e dopo un'alleanza tra questo movimento della base della gioventù povera e una parte della borghesia tunisina che ha visto in questa alleanza l'opportunità di far cadere Benali dittatura, cioè un'alleanza un po' strana, perché questa borghesia di Tunis, una borghesia molto visibile perché è globalmente di pelle bianca e non è indigena, è una borghesia che è più l'eredità sia dell'immigrazione dell'Andalusia dopo la Reconquista cristiana, sia di tutti giannissari del mondo dell'impero ottomano, che erano originalmente albanesi, croati, eccetera, e una borghesia che parla arabo, anche chi preferisce parlare francese, e che generalmente nel passato aveva un po' paura di questa gioventù, del censo, questi figli di contadini berberi. E questa alleanza funzionata per buttare via Benali, ma l'organizzazione di questa alleanza originalmente era strutturata da alcuni intellettuali laici, professori dell'università, ma non era capace di far funzionare l'alleanza politicamente. Quelli che erano capaci di farla funzionare politicamente, cioè di fare il ponte tra le due costituenti le due classi che funzionavano erano gli islamisti del partito Nahda, che erano come intellettuali organici, si può parlare così nel paese di Gramsci, che erano nel passato sia in prigione che in esilio, e gli islamisti non hanno partecipato alla rivoluzione nei primi giorni, prima del 14 gennaio della sfuga di Benali, ma avevano una legittima più importante in un certo modo che la legittimità della rivoluzione tunisiana. La rivoluzione tunisiana, il suo peso, si può parlare così, il martiri era abbastanza leggero quando lo paragoniamo con la rivoluzione di Siria, di Libia o di Egitto, 300 più o meno morti. Per gli islamisti era il fonte della civiltà e della legittimità del carcere. Sbagli, il presidente del Consiglio, ha passato 17 anni in prigione e era sommesso a tortura, a una situazione terribile, cioè erano la figura la più chiara dell'opposizione delle vittime del sistema di Benali, e hanno utilizzato questa immagine per costruire la legittimità e per prendere la direzione di questa alleanza. Okay? Allora, abbiamo una situazione sociale all'inizio, un'alleanza sociale che utilizza il vocabolario di una legittimazione politico-religiosa per funzionare. Cioè abbiamo una differenza tra la rivendicazione originale a carattere sociale molto profondo della rivoluzione e il modo di costruire le istituzioni. post-rivoluzionario, dove la dimensione sociale era più o meno dimenticata, con un tentativo di alleanza tra classi differenti mediata dal partito islamista, utilizzando un vocabolario religioso per non parlare della situazione sociale. Erano focalizzati, erano ossessi con la dimensione religiosa, il vocabolario religioso, per non parlare del sociale. Oggi c'è questo ritorno della dimensione sociale, molto forte in Italia. Ma i primi gruppi che hanno tentato di organizzare la rivolta, questi extraparlamentari, queste organizzazioni di sinistra, di estrema sinistra, di come Chopin, non esistono più come forza politica. E quelli che sono capaci, i gruppi che sono capaci ora di dare una voce alla frustrazione sociale, e questo l'ho visto una settimana fa a Sidi Bouzid con molta chiarezza, sono i gruppi salafisti, cioè gruppi anche islamisti, ma che criticano Nahda e tutta la tradizione dei fratelli musulmani, perché considerano nei loro occhi i fratelli musulmani sono traditori. Hanno passato un'alleanza con il sistema della democrazia, per loro la democrazia è una cosa empia, perché la democrazia considera che il popolo è sovrano, e per i salafisti il sovrano unico è Allah. La Costituzione, non c'è bisogno di Costituzione, il Corano è l'unico Costituzione. La maggioranza della popolazione, la maggioranza democratica, può scegliere delle cose che sono in contraddizione con il testo del Corano, cioè la democrazia e il popolo non ha legittimità. Questi movimenti salafisti esistono da tempo, ma nel contesto della frustrazione post-rivoluzionaria sono stati capaci di esprimere il grande rifiuto e la grande disillusione, si dice così, disillusione di questa gioventù di professionale, di ristrutturare in un altro linguaggio il loro voglio di utilizzare concetti, utilizzare idee totalmente radicali, perché non credono più anche alla rivoluzione. Okay. E questo è il contesto sul quale fruttiva il movimento salafista. Venerdì scorso ho passato il tempo della preghiera nella la principale moschea di Sidi Bouzid, controllata da più o meno 9 mesi dai salafisti, dove l'imam che conduce la preghiera, che ho sentito, anche registrato, spiega che la rivoluzione non ha portato a niente, perché questa rivoluzione non ha veramente una rivoluzione affatto, e per persone che avevano la fede islamica come lui pensa che deve essere. E dopo ho fatto una intervista con lui, mi ha spiegato che lui considera e scomunicava anche Natale tutto il governo, e l'indomani sono andato nel mercato settimanale al sud del sabato a Sidi Muzid, dove ho constatato che nell'assenza della polizia, che è sparito dalla Tunisia in qualche modo, l'ordine era mantenuto dai salafisti a cacciare i ladri, eccetera, eccetera, e anche organizzare l'immaginazione popolare del mercato con la conquista locale del principale bivio del sud, dove organizzavano una manifestazione di solidarietà con la Siria, e era una cosa molto interessante, perché il sud di Sidi Bouzid si è costruito accanto alla tomba di un santo musulmano, che si chiama Sidi Bouzid, il nome di Mahabun, un santo. Ma questa tomba del santo non c'è più nessuno che la conosce, alcune donne che vanno qui per, come si dice, gettare l'occhio sulla vicina, per trovare un uomo, per qualche cosa che anche noi conosciamo bene, ma non è più molto affollato. Il bivio che ha affollato un'altra parte del sud è quello che ha conquistato il salafista. E i salafisti sono di più di un tipo, diciamo grosso modo di due tipi: i salafisti pacifici, o che non so, jihadista, che obbediano al sistema saudita. Per loro il bersaglio più importante è rispetto assoluto, literale, del testo coranico, e del Corano, è l'obbedienza anche assoluto al commendatore dei credenti. E chi è il commendatore dei credenti? Capo ben guidato dalla comunità musulmana e il re dell'Arabia Saudita, comandante. questo divido anche tra gli islamisti, quelli adetti dell'islam politico, tra i salafisti da un lato, sia jihadisti che non violenti, e dall'altro lato i fratelli musulmani, si è iscritto anche nella globalizzazione propria del mondo islamico oggi, perché l'Arabia Saudita è il provveditore, l'organizzatore, il finanziario dei salafismi in un modo o l'altro, piuttosto del salafismo non violento, ma come lo vedremo un attimino, la frontiera tra la non violenza e la violenza è piuttosto un problema di opportunità che un problema di visione. E dall'altro lato i fratelli musulmani sono aiutati con generosità dal piccolo rivale dell'Arabia Saudita, lo Stato Emirato del Qatar. Per il Qatar la creazione di un crescendo fratellista, si può dire così, croissant frériste, come diciamo in francese, cioè passare un'alleanza tra Qatar, la Tunisia di Nahda, l'Egitto di Morsi, che è anche il fratello musulmano, e Hamas in Palestina, la Turchia di Erdogan, è un modo di creare un'alleanza che può mantenere una sfida politica contro l'Arabia Saudita, il peso dell'Arabia Saudita, e nello stesso modo l'Arabia Saudita ha molto interesse a aiutare, a finanziare i salafisti per mettere la pressione sui fratelli musulmani. Per esempio in Egitto i salafisti un anno fa, un po' più di un anno fa, erano totalmente ostili alla partecipazione elettorale. Mi hanno spiegato che l'elezione era un modo di infedeltà, negazione dell'unicità divina, sono opposti alle elezioni. A un momento sconosciuto, in luglio del 2011, tutti i salafisti egiziani, la maggioranza dei salafisti egiziani, hanno deciso che no, loro partecipano nelle elezioni. Perché? Perché così hanno vinto più o meno un quarto delle vote delle sedi, e questo quarto era un modo per l'Arabia Saudita di esercere pressione sulla maggioranza dei fratelli musulmani che sono piuttosto alleati al Qatar. Cioè, vediamo un modo di globalizzazione tra i musulmani nella rivoluzione, nel dopo rivoluzione arabica. Ritorniamo ai salafisti per capire come funziona. I salafisti, come ho tentato di spiegarlo, sono nella maggioranza dei casi non violenti, ma edificano un modo di pensare, un modo di pensare la società strutturato sulla rottura totale tra la società degli empi da un lato e la società dei veri credenti puri, cioè loro. E quando le circostanze lo permettono, la possibilità di passare la violenza è aperta. Questo contesto contesto generale di dissatisfazione sociale enorme nel mondo arabo dopo la rivoluzione, ha creato la posizione favorevole per l'emergenza del salafismo in modo generale e anche per la riemergenza del salafismo violento. E questo è un paradosso, perché la maggioranza degli osservatori dopo le rivoluzioni arabe hanno spiegato che la rivoluzione araba era nello stesso tempo la fine, il momento terminale del salafismo jihadista. Ben Laden e Al-Qaeda erano finiti, totalmente finiti, perché questa rivoluzione si era strutturata, organizzata fuori del loro modo di pensiero. Okay? Era una rivoluzione sociale, una rivoluzione che utilizzava il vocabolario della democrazia, dei diritti umani, eccetera, eccetera. Beh, questo era. Utilizza questo vocabolario, anche in Tunisia oggi la libertà di espressione è quasi totale, soprattutto quando lo paragoniamo con la situazione nell'era di Benedetto. Ma le condizioni sociali, la frustrazione sociale, ha creato queste condizioni per la rinascita, se posso dire così, il risorgimento del salafismo e anche del salafismo violento. E quello che abbiamo visto tre giorni fa a Benghazi era un segno molto importante dal punto di vista simbolico di questo, perché la Libia era un simbolo dell'alleanza tra forze occidentali, sia l'America che la Francia, Sarkozy ha giocato un ruolo importante in Libia, l'Inghilterra, in un certo modo l'Italia, con i rivoluzionari locali contro il despotismo, il Gheddafi, e anche l'ambasciatore che era ammazzato in Benghazi, l'ambasciatore americano, era una delle persone più importanti per costruire questa alleanza nuova, questa nuova alleanza, l'alleanza democratica, che non ha funzionato in Iraq e che appoggiava la rivoluzione. Benghazi è una città simbolo molto importante, perché se vi ricordate anche in Libia lo dicono sempre, soprattutto ai francesi, il 19 di marzo 2011 l'aviazione militare francese ha distrutto la colonna di armata blindati di Gheddafi, che se non era stata distrutta era totalmente rovinata Benghazi, e Benghazi è il simbolo di questa alleanza, e ammazzare l'ambasciatore americano l'11 di settembre, cioè reintrodurre il simbolo dell'11 di settembre nella città dove aveva funzionato l'alleanza tra l'Occidente e rivoluzionario per distruggere il despotismo. E in quel momento noi avevamo pensato che siamo finiti con l'Al-Qaeda. E una cosa simbolicamente molto importante, quello è successo questa settimana, non lo so se vedremo un'espansione di questo fenomeno, semplice problema della macchina, parlare delle manifestazioni, delle moschee, oggi. Ma la cosa strana è che c'era un misto, e c'è ancora una cosa della geovalità, simbolo della geovalutazione, e c'era un misto tra, come lo possiamo tentare di spiegare tre giorni dopo il fenomeno, qualche visto vecchio non c'è, tra la volontà di un gruppo, cioè di attaccare il consolato questo giorno, il momento simbolico, questo luogo super simbolico, e l'utilizzazione del pretesto di questa pellicola su YouTube, l'innocenza dei musulmani, che è più o meno una variazione sul tema una declarazione sul tema della versi satanici e dei cartoons di Mohammed pubblicati nel 2005 nel quotidiano danese Iran Post. Questa è una cosa stranissima, perché questo piccolo film era già in circolazione alcune settimane fa, nessuno ha veramente fatto attenzione. E ero venuto in Tunisia e anche a vedere Cesira, eccetera. La maggioranza delle reazioni nel mondo arabo cominciavano con la denuncia del film. È un'offesa ai sentimenti di musulmani attraverso il mondo, bisogna rivoltarsi, eccetera. Ma non siamo d'accordo con questi modi di ambazzare l'ambasciatore americano, eccetera. Ma la denuncia dell'assassino veniva secondo, dopo la denuncia del film, che è un film che non esiste culturalmente, era un fenomeno totalmente ricreato dall'internet da alcuni manipolatori, sia americani che soprattutto manipolatori di opinione musulmana. Ma credo che questo può venire in esistenza come un fenomeno sociale globalizzato, perché le condizioni sociali nei paesi arabi dopo le rivoluzioni hanno cambiato, perché c'è il terreno fertile di questa frustrazione sociale e politica. Un anno e mezzo, di mese dopo. Forse una piccola notazione linguistica per concludere queste riflessioni che condivido con voi dal fresco, alcuni giorni dopo queste esperienze, e a chiedere l'aiuto degli storici per mettere questa prospettiva. In arabo la parola che è utilizzata per bruciarsi, cioè l'immolazione di quasi la scintilla della rivoluzione, la iskra, diciamo così, la parola di Lenin, no? Iskra. Si dice haraka, la radicale nel dialetto nordafricano, harada, haraka nafso, vuol dire bruciarsi se stesso. Ma il dialetto haraka vuol dire anche un'altra cosa, è il soprannome di quelli che fuggono la Tunisia su una barca e che tentano di arrivare. E questa sabato scorso in Tunisia più di una cinquantina di persone tunisine hanno sparito nel mare accanto a Lampedusa, e il primo corpo che hanno ritrovato i carabinieri italiani soccorso era una persona, un giovane originario di Sidi Bouzid. Anche questo è un simbolo molto importante. Lui si è bruciato, si è arrabbiato, se posso dire così, come simbolo della rivoluzione. Un anno e mezzo più tardi, anche di Sidi Bouzid si parlano delle giovani, giovanotti sono come lui e che utilizzano la stessa parola haraga, non per bruciarsi ma per tentare di fugare. La parola è utilizzata perché loro bruciano il loro passaporto per non essere deportati, okay? Ma era una metafora, una metonimia utilizzata per parlare di loro. E credo che tra questi due fuochi, quello di bruciarsi se stesso, il fenomeno da sentire di Mohamed Bouazizi, e quest'altro modo di bruciarsi, cioè morire nel mare, tentare di andare nell'Occidente, un Occidente odiato culturalmente da tanti, ma nello stesso tempo che rimane il bersaglio, l'aeroplano dove sono arrivato oggi di Tunisia a Milano. Era molto interessante questo punto di vista. Credo che c'era 5 o 6 Europe nell'aeroplano. L'aeroplano era pieno non di tunisini, di africani. Africani che, cioè, nel bus 320, 180 passeggeri, totalmente pieno, io 90% di africani che sono arrivati verso la Tunisia. Era un posto, era una cosa interessante per mettere tutto questo in prospettiva. E in questo contesto generale è accaduto l'incidente, il problema di Benghazi, l'attentato di Benghazi. E questo che credo è un bel caso di studio per tentare di pensare l'iscrizione di fenomeni di globalizzazione, sia internet, la diffusione delle immagini, l'immigrazione, il mio aeroplano di oggi, e il ritardo che era causato non solo per il problema di Tunisia e la Tunisia, ma questo tipo di passeggeri ha bisogno di un trattamento speciale a Malpensa. Loro siamo andati tra un corridoio speciale con guardia finanza, con antibomba, antiterrorismo, poliziotti, eccetera, eccetera, perché noi siamo stati il simbolo dell'immigrazione più o meno non legale, irregolare. E anche sul terreno del cambiamento delle condizioni sociali, cioè tra Sidi Bouzid, il sud di Sidi Bouzid, il sud del Salvador a Sidi Bouzid, che forse è la cosa la più locale, la più anziana, la più vecchia, la più profonda dal più punto di vista storico, ma anche limitata e locale, e il mio aeroplano, l'attentato terrorista dell'11 di settembre. Abbiamo un bel puzzle della sfida dello storico, del sociologo contemporaneo. Con questo mi fermo e vi prego ancora una volta di dello sponsor, che è il porto.